Domenica 17 dicembre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi iniziamo la trasmissione con Io sono salute, il nuovo saggio di Nicola Gardini, un viaggio tra autobiografia, letteratura, scienza per scoprire che l'uomo è sempre, in un modo o nell'altro, salute. Sarà poi nostro ospite Demetrio Paolin che in Il bisogno e la necessità, un racconto lungo che esce per Tei Tradizione, ci narra le ossessioni, fobie, caduta, complice il caso, caduta appunto di un uomo ordinario. Concluderemo con Francesco Cataluccio che oggi ci dà 10 titoli, 10 libri tra cui scegliere magari le letture di questi giorni di festa. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri di Radio Popolare, domenica 17 dicembre, un saluto da Roberto Festa. La letteratura parla sempre di salute, perché la letteratura racconta forza e debolezze, aspirazioni e cadute dell'essere umano. La salute come condizione data, come stato definitivo dell'essere umano, del resto non esiste. La salute è sempre continua ricerca e processo, non è racchiusa in un referto medico come che ci dice che siamo o non siamo in salute sulla base appunto di protocolli generali. In questo senso quindi la salute non si contrappone alla malattia. La salute in fondo non esiste, potremmo dire, o meglio, esiste in quanto esiste l'essere umano che è sempre in un modo o nell'altro salute. Io sono salute quando la letteratura incontra la medicina, è l'ultimo libro di Nicola Gardini pubblicato da Aboca ed è nostro ospite proprio Nicola Gardini. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a tutti.
Allora, Nicola Gardini insegna letteratura comparata a Oxford, è poeta, narratore, saggista, il suo ultimo romanzo per Garzanti è Nicolà. E questo libro è una sorta di riflesso, potremmo dire, di tante cose, interessi, esperienze della vita di Nicola. Ci sono appunto le sue esperienze personali, in particolare quella con il suo compagno, suo marito Nicolà, che ha assistito fino alla fine. E poi ci sono i riferimenti ai suoi libri precedenti, in particolare appunto oltre che Nicolà, i romanzi, Lo sconosciuto, La vita non vissuta. Tornano in queste pagine riflessioni, il confronto con gli autori classici, da Tucidide a Virgilio fino a Boccaccio, a Baudelaire, Nietzsche. Insomma, un viaggio davvero affascinante, bello, unico tra autobiografia, letteratura, scienza, vita in generale. Allora, Nicola, partirei da uno dei concetti centrali di questo tuo libro. La salute non è l'opposto della malattia. Ecco, perché?
Sì, il saggio è proprio un tentativo di far uscire il concetto di salute da questa contrapposizione millenaria che insomma va fino alla Grecia ma anche più indietro. In realtà tante cose sono cambiate dai tempi di Ippocrate e di Galeno, ma l'opposizione è rimasta tra salute e malattia, cioè i termini si escludono a vicenda, i termini e i concetti. Anche le medical humanities, che sono questo campo ibrido di ricerca bioetica, biomedica, continuano invece a ragionare sulla salute sempre in termini relativi, cioè la salute è sempre vista come mancanza di malattia. Invece io, sulla base di esperienze personali, di letture, di riflessioni, di molti anni, ho voluto finalmente prendere posizione molto personale rispetto a questo concetto e dire che nessuno nasce in salute, magari si nasce sani, ma la salute è davvero un progetto, è una volontà di vita che si sostanzia di progetti, di coscienza di sé, di contrapposizione alle, diciamo così, urgenze del caso, della vita e della stessa malattia. Infatti, secondo me, il punto più importante di questa mia riflessione è l'affermazione che anche un malato può avere una salute. Anzi, si può dire addirittura che quando si è in questa prospettiva, la stessa morte finisce per essere una parte della salute che ci si è dati. Cioè si arriva, siccome la salute non è mai definitiva, ma è sempre ripensata, contrattualizzata, rinegoziata, secondo i momenti della vita, secondo i contesti sociali, culturali, storici. Ecco, è sempre, come dire, qualcosa che verrà perché così vogliamo che sia. Ecco, arriveremo a un certo punto, all'ultimo giorno, all'ultimo respiro, e quello forse sarà il momento in cui davvero tutto quello che abbiamo cercato e voluto, si compie,
Ecco
così
allora,
come l'avevamo deciso.
proprio a proposito di questo, il destino che si compie. Allora, la tua è una riflessione anche, tra le altre cose, sul rapporto tra persona che diventa a un certo punto paziente e il medico, il dottore. Il malato, l'hai detto anche tu adesso alla fine, ha il dovere in qualche modo di onorare il suo destino, la sua vita fino all'ultimo, perché la morte è in questo senso parte di quella vita, no? E quindi il malato deve realizzare il proprio disegno. Il dottore ha il compito di permettere al paziente di realizzare questo disegno, no? E, tra l'altro, tu racconti del tuo incontro con Rita Sharon, l'autrice di Medicina Narrativa, Onorare le storie dei pazienti. Ecco, questo onorare le storie del paziente è un compito in qualche modo che la medicina, soprattutto la medicina moderna, così spesso poco capace di interpretare e di vedere la particolarità del paziente. Ecco, è un compito che spesso la medicina moderna non riesce a svolgere.
No, non ci riesce e non prova neanche. Poi le situazioni possono essere anche molto diverse perché ci sono medici e medici, ci sono anche sistemi sanitari diversi, quello italiano non è quello inglese non è quello francese, non è quello americano, insomma, ci sono paesi che hanno situazioni catastrofiche, come l'India, per esempio. Quindi, insomma, non si può fare un discorso, diciamo, generale, però. Io parlo proprio degli ambienti che ho incontrato io, cioè quello italiano, quello inglese, anche quello americano. I medici tendono ad obbedire a protocolli, ragionano per numeri, per statistiche, e dimenticano una cosa fondamentale, che il destino di ognuno, sano o non sano che sia, è la libertà, è la felicità, è il compimento di sé, del proprio daimon, no? Come lo chiamava Hillman, cioè di un destino che è nascosto dentro di noi e che noi dobbiamo continuamente ascoltare, onorare, cui dobbiamo continuamente permettere di esprimersi per la sua più piena realizzazione, che non è soltanto individualismo, significa proprio permettere al nostro essere di collaborare con la società. La salute infatti è questione personale, ma anche sociale, perché noi ci diamo salute gli uni gli altri, proprio permettendo a ciascuno di vivere liberamente. Il medico questo invece non l'ha presente, non è previsto, non studia letteratura, non studia filosofia, così si deve attenere sempre di più a procedimenti burocratici, a operazioni spersonalizzanti, che dimenticano completamente il malato e puntano tutto sulla malattia. Quindi, se vogliamo semplificare il mio discorso, possiamo dire che io invito i medici a ricordarsi dei malati più che delle malattie, perché anche la stessa malattia, lo stesso cancro, lo stesso tipo di problema, diciamo, in me è una cosa, in te è un'altra, perché quello che sempre in gioco è la storia personale, quello che noi crediamo di noi, quello che noi vogliamo si creda di noi, quello che noi riteniamo di essere. Ecco perché aiutare un malato a riflettere su se stesso e a riraccontare la propria storia può essere un modo molto importante della terapia. Spesso non si riesce a correggere il disturbo, a sanare, a guarire, però perché le cellule si rifiutano, perché non c'è una terapia, perché la terapia non riesce, perché la malattia non è curabile. Però si può intervenire invece sulla storia di ognuno e aiutare ciascuno a raccontarla, e a cambiarla. Si può cambiare la storia attraverso il racconto. Ecco, questo è, secondo me, un traguardo che la medicina dovrebbe raggiungere. Richiede lavoro, naturalmente richiede formazione, ma non è neanche così, tra l'altro, difficile da realizzare. Non richiede apparecchiature, non richiede investimenti ingenti, richiede soltanto che il medico impari a raccontare e ad ascoltare prima ancora,
ecco,
a mettere il paziente nella condizione appunto di avere la capacità di raccontarsi.
Allora, tu scrivi che il malato è un pensatore, è un giardiniere ed è un traduttore. Ecco, soprattutto perché è un giardiniere e un traduttore?
Sono metafore, naturalmente. Il malato, ma il malato è esattamente come il sano, per la verità. Comunque parliamo dei malati, visto che è quello che sono i malati che sembrano non avere salute. Invece i malati possono darsi una salute ancora. Forse per la prima volta da malati ci si rende conto che la salute non è una cosa che avevamo, ma una cosa che troveremo, non che ritroveremo, perché si continua sempre a pensare che il malato debba ritrovare la salute che ha perduto, ma nessuno perde mai niente, noi semplicemente troveremo se cercheremo. E, il malato è un pensatore perché anzitutto si chiede come mai mi sono ammalato. E quindi già comincia, diciamo, un riesame della sua vita che lo porta a delle cause vere o presunte, però sono importanti, anche inventate, sono le sue cause. Quindi diventa padrone, diciamo, della sua vita. Cercare le cause significa ritrovare la libertà che riteniamo perduta. Cioè, quando ci si ammala non è che si perda tanto la salute, si perde la libertà. Ci si sente costretti da una forza che è più potente di noi. Dobbiamo ritrovare, diciamo, la libertà. Questo è un processo fondamentale che poi non è mai fermo. In realtà il malato continua a trasformare la sua storia, l'eziologia, diciamo, che poi ai medici quasi mai interessa, e invece per il malato è fondamentale, no? Perché il suo destino deve avere una fonte. Il malato è un giardiniere, lì parlo di Pia Pera. Pia Pera è una grande scrittrice, grande intellettuale che è morta alcuni anni fa. Forse molti degli ascoltatori ricorderanno il suo bellissimo libro Al giardino ancora non l'ho detto, che è stato pubblicato da Ponte alle Grazie, dove Pia Pera racconta la sua malattia, la sua SLA. Io ho avuto la fortuna di incontrarla negli ultimi mesi della sua vita. Lei è stata una grande esperta di giardini anche, e alla fine si è dedicata quasi esclusivamente alla scrittura di articoli e di libri di giardinaggio. E lei mi disse, quando già era molto molto ammalata, mi disse: anche questa è una grande occasione. E quindi una parte del libro l'ho voluta proprio dedicare a lei e a quello che mi ha lasciato, quello che mi ha insegnato. E è un traduttore perché deve imparare una lingua nuova e un codice, quello appunto della malattia, e spostarlo invece in quello della salute che verrà. Io ho imparato moltissimo da Nicolà, dal mio compagno, è lui che mi ha insegnato a vedere così chiaramente la questione. Nicolà ha avuto un cancro incurabile, che insomma gli ha tolto la vita, ma non gli ha tolto la libertà, non gli ha tolto la coscienza di sé, non gli ha tolto la voglia di vivere. E Nicolà è rimasto vivo e in salute, anche se non sano, fino all'ultimo momento.
Senti, Nicola, il parallelo tra medicina e letteratura scorre un po' lungo tutto il libro. A un certo punto tu stabilisci un parallelo tra il malato e il romanziere. Perché? In che modo?
Allora, il libro si fa questo in varie maniere, nel senso che è anche una meditazione sulla mia scrittura, è una meditazione sulla lettura dei libri, dei romanzi, delle poesie. Leggere letteratura significa cercare salute, e la letteratura ha cercato la salute. Non dimentichiamoci che la nostra grande tradizione comincia proprio con una pestilenza, con una pandemia, no? Nel campo dei greci, siamo nell'Iliade ovviamente, e bisognerà appunto trovare una soluzione. Quindi letteratura come processo salutifero, scrittura anche come per gli autori, per i singoli, compreso me, come processo di ricerca della salute. E poi certo ogni malato, così come ogni sano, ma nel malato questo è più evidente, racconta se stesso, si vede dentro una storia. Questo è importantissimo. Se noi stacchiamo la salute dal racconto di una storia, questa si svincola completamente da noi, diventa un concetto astratto, lo regaliamo, diciamo, alle statistiche, ai big data, agli algoritmi. Quanto parlare si fa oggi, no, dell'importanza delle intelligenze artificiali che prediranno con più certezza i tumori, le pandemie e via dicendo. A parte che abbiamo visto che i big data e l'intelligenza artificiale hanno fallito abbastanza estensivamente nel caso dell'ultima pandemia del Covid. Però, diciamo, resta il soggetto umano, che non sarà sussumibile a nessuna statistica, a nessun algoritmo. Questo modo di ragionare presuppone sempre che la conoscenza futura poggi su quel che è già accaduto, mentre il mio concetto di salute è sempre futuribile, è sempre inatteso. Io non so che salute avrò. La salute la troverò, ma non mai secondo i protocolli. Certo, le cure sono necessarie, le chemioterapie, le chirurgie e via dicendo, ma c'è assolutamente un ruolo essenziale di ognuno di noi, sano o malato che sia, che è quello appunto di darsi salute. Per quello il libro si intitola Io sono salute. Non è un rifiuto ovviamente del sistema medico, non è assolutamente una contestazione del ruolo del medico, però è una proposta sicuramente di ripensare il rapporto tra malattia e salute, ma anche tra sanità e salute.
Allora, senti, ci abbiamo 4 minuti, però ti devo fare ancora 2 domande. Tu hai scritto di HIV, di AIDS, in particolare appunto un romanzo, La vita non vissuta. Ecco, secondo te cosa l'AIDS ha portato di nuovo nella riflessione sulla malattia?
Allora, l'AIDS quando è comparso sicuramente ha fatto qualcosa di importantissimo, la letteratura rispetto all'AIDS ha fatto qualcosa di importantissimo, prima ancora della medicina o della farmacologia, cioè ha rimesso al centro del discorso la sofferenza del corpo individuale, la soggettività di ogni malato. Certo, era un'epidemia, ma ognuno aveva un corpo, ognuno aveva un'interiorità, e i romanzieri questo l'hanno saputo dire molto molto bene e tempestivamente, prima ancora della medicina, che non aveva discorsi da fare. Cioè, praticamente la medicina ha cominciato a parlare di AIDS, a fare dei discorsi importanti solo quando sono cominciati a comparire quando sono comparsi i primi farmaci, i primi antiretrovirali. Questo è un portato fondamentale, trattandosi poi tra l'altro di una malattia molto legata al sesso, ha anche aiutato la letteratura sull'AIDS a definire identità di gruppi, anche gusti, tendenze, maniere del desiderio che invece erano rimaste così che erano passate sotto silenzio. Purtroppo però la gente si è dimenticata di tutto quello che è stato detto su questa epidemia, su questa immensa pandemia, e per esempio durante il periodo del Covid io ho constatato con molta delusione che nessuno aveva imparato niente dall'AIDS. Non avevamo imparato quanto porosi siamo, quanto infettabili. Cioè, il discorso sull'infezione non è diventato un discorso comune. Nessuno ha veramente, neppure degli esperti, capito,
forse perché si pensava che fosse limitato ad una categoria di persone, che poi erano gli omosessuali.
Esatto.
No?
Esatto, però sappiamo che così non è stato. L'HIV tra l'altro esiste ancora, le infezioni esistono ancora, per fortuna la mortalità è molto 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 diminuita, perché esistono i farmaci che hanno reso l'infezione uno stato permanente, quindi una malattia cronica. Ma non sono però sparite tutte le metafore dell'AIDS, non quelle che dobbiamo contestare, come ha fatto giustamente Susan Sontag, però proprio le metafore che rivelano quanto appunto siamo aperti come organismi. Cioè, pochi parlano del sistema immunitario, pochi sanno che questo è uno dei più sofisticati, complessi sistemi dell'evoluzionismo, una delle grandi intelligenze della nostra realtà biologica, e quindi tutti a gridare alla violenza, quando è scoppiato il Covid. Ma in realtà il Covid ha messo di nuovo sotto gli occhi di tutti, ma sembrava solo allora per la prima volta, che noi apparteniamo a una realtà biologica i cui confini sono molto labili, facilmente frangibili, e quindi occorre che teniamo tutti conto degli equilibri che mettono gli esseri umani in mezzo a tante altre forme di vita. Cioè noi siamo virus noi stessi, cioè la vita è comparsa sulla Terra come virus, quindi pensare che i virus siano dei nemici è veramente una metafora ingiusta e anche insopportabile.
Senti, allora un'ultima cosa, abbiamo veramente 2 minuti, però te la voglio fare lo stesso. Allora, tutta l'ultima parte del tuo libro, tu l'hai già citato, è dedicata a tuo marito, tuo compagno Nicolà, che è morto per una forma rara di tumore nel 2020 nella vostra casa di Milano. Allora tu scrivi: mi sembra che Nicolà, durante tutta l'ultima parte non facile, diciamo, della sua vita, ti ha insegnato che la salute è anzitutto coscienza di sé. Ecco, in che modo?
Sì, nel modo che per quante capacità si perdano, per quanti limiti continuino a comparire nella vita di un individuo, resta pur sempre uno spazio di libertà, e quello spazio va visto non come un residuo, ma come una nuova possibilità, come un nuovo spazio di autoaffermazione. Quindi ragionare non... è vero, è facile dirlo, no? Ho perso questo, oggi non riesco a fare questo. In realtà Nicolà mi dimostrava che c'era sempre qualcosa che si poteva fare, pur sempre dentro così spazi più ristretti.
Io sono Salute, quando la letteratura incontra la medicina lo pubblica Bocca, sono 169 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Nicola Gardini. Grazie Nicola, ciao.
Grazie a voi.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Allora, continuiamo la trasmissione oggi con un altro scrittore italiano, Demetrio Paolin, qui do il benvenuto. Buongiorno, buongiorno Demetrio.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Allora, Demetrio Paolin, romanziere, poeta, saggista, tra i suoi libri Conforme alla gloria, Lo stato dell'arte e mi pare l'ultimo sia Anatomia di un profeta. È in libreria però da qualche settimana l'ultimo lavoro di Demetrio, Il bisogno e la necessità, per Tetra Edizioni. Allora, la storia ruota attorno ad un cinquantenne, Antonio Silieri, un sindacalista torinese, una moglie, Luisa, due figli. Qui capita qualcosa, diciamo, di imprevisto, cioè gli arriva una cartella esattoriale da 20.000 euro da pagare, cioè tasse non pagate. Da quel momento la sua vita, che sembrava, diciamo così, procedere in modo piuttosto ordinato, anche se non particolarmente eccitante, prende una svolta imprevista. La moglie l'abbandona, le cose attorno a lui cominciano a, diciamo così, incrinarsi. Antonio è sempre stato, lo dice lui stesso a un certo punto, è sempre stato di un'infelicità speciale, cioè di un'infelicità senza ragione di essere infelice. Allora, Demetrio Paolin, ci vuoi innanzitutto raccontare qualcosa di più di questo tuo personaggio?
Beh, è un personaggio che ho tenuto nel cuore per molto tempo e nella mente per molto tempo, perché in realtà è un personaggio che compare in altri miei romanzi senza mai esserci, sia in Anatomia di un profeta sia in Conforme alla gloria c'è, è sempre un personaggio che fuma, e a un certo punto, quando ho cominciato a capire che aveva una storia da raccontare, ed era proprio la storia di una normalità che va in pezzi, perché può capitare di arrivare che ti arrivi una cartella esattoriale, o può essere una malattia, un licenziamento, quindi un qualcosa di strettamente così materiale che però abbia delle ricadute, almeno nella mia idea, a livello spirituale, filosofico. E quindi ho incominciato a immaginare questo personaggio che cercava di dare felicità agli altri, perché fa il sindacalista, quindi cerca di aiutare i lavoratori, ad esempio, a essere meglio pagati, meglio tutelati, e che si scopre ad essere completamente infelice. Questo era proprio il nucleo iniziale. Ho incominciato a immaginare questo romanzo quindi come una duplice tensione: da un lato il bisogno fisico, che è un pochino anche legato all'incipit del testo, in cui diciamo Antonio ha dei problemi
Sì,
di vescica, diciamo così
esatto.
molto semplicemente, e la necessità, che è un sinonimo, se vogliamo, di bisogno, però ha a che fare invece con la parte filosofica.
Allora, proprio a proposito di questo, poi torno sulla questione della vescica. Il bisogno e la necessità, cioè il titolo del tuo racconto, diciamo, si ha bisogno di qualcosa o di qualcuno, però spesso la necessità non corrisponde ai nostri bisogni.
Sì, era un po' questo, era proprio giocare su questa tensione. Sono due parole che in realtà dovrebbero indicarci qualcosa di simile, in realtà sono antitetiche, scusami. Cioè, da un lato abbiamo bisogno, ad esempio, di essere capiti, di essere amati, dall'altro lato, però, Antonio, ad esempio, dice che ha la necessità di essere infelice, che è antitetico con qualsiasi tipo di idea di rapporto umano, di rapporto sociale. Quindi mi piaceva costruire proprio questo personaggio che è in antitesi con se stesso.
Ecco, senti, Demetrio, Demetrio Paolin, mi sembra, tornando alla vescica, che sia molto forte la caratterizzazione fisica, no? Che poi diventa esistenziale di questo maschio cinquantenne che ha problemi appunto di vescica, il cui cuore comincia a perdere i colpi, in cui si comincia proprio a fare i conti con la malattia e con la morte, no? Questa cosa, come scrivi nelle prime pagine. Ecco, quanto hai anche, come dire, ti è interessato questa dimensione esistenziale, generazionale in qualche modo, no? Di un uomo che invecchia.
Beh, indubbiamente io entro velocissimo nei 50 anni, nel 2024, quindi secondo me quando ho incominciato a concepire questo personaggio c'era anche un modo per riflettere sulla generazione di noi cinquantenni, che abbiamo fatto un percorso di vita e incominciamo a guardarci un po' alle spalle, con le crisi, le cose che abbiamo ottenuto, le cose che invece abbiamo perso, con quella dose di infelicità che un po' ci portiamo dentro, perché non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo, insomma. E mi piaceva proprio partire da un dato fisico. Qualche tempo fa giocavo ancora a calcetto, e giocando a calcetto mi sono reso conto di non essere più giovane, forte, abile nel dribbling, nello scatto come ero un tempo, e questo mi ha fatto riflettere, e mi sembrava la cosa migliore da fare proprio nel raccontare la storia di un decadimento che è spirituale, ma è anche corporale.
Allora, Demetrio, Demetrio Polino, ho una domanda sulla voce del libro, no? Allora, mi pare che il racconto passi molto liberamente, quasi, come dire, senza che ce ne si accorga, inavvertitamente, dalla terza persona alla prima, poi c'è il dialogo che viene integrato nella narrazione e anche, come dire, la punteggiatura assume, diciamo così, dei giri imprevisti. Ecco, alla fine la cosa mi pare trasmetta, no? Un senso di incertezza, di spaesamento nel lettore, che poi è in qualche modo lo spaesamento che prova il personaggio.
Sì, era evoluto, cioè volevo costruire una frase che avesse una sintassi particolare, che avesse una punteggiatura particolare, una grammatica particolare, perché appunto Antonio va a toccare come personaggio una serie di situazioni che sono limite, che sono al limite, quindi anche la sintassi diventa, si deve piegare a questa quasi ineffabilità di quello che Antonio sta vivendo e vuole raccontare. E notato molto bene la punteggiatura, è una punteggiatura che non ha tanto a che fare, diciamo, con la punteggiatura classica che insegniamo agli alunni a scuola, ma è proprio una punteggiatura data quasi da un ritmo poetico, da un ritmo di musica, non da un ritmo di significato, eh. Quindi è importante sentire un certo suono che si insegue. Quindi era proprio stravolgere un po' la sintassi come viene stravolta la vita di Antonio.
Ecco, senti, Demetrio Paolin, la tua, potremmo dire, è quello che in inglese viene definita una novella, no? Cioè non è un romanzo, non ha la lunghezza, le dimensioni, i personaggi del romanzo, ma non è nemmeno un racconto, cioè ha un passo, diciamo, medio. Ecco, da un punto di vista narrativo, questo che cosa, come dire, ti ha permesso, ma anche stimolato a fare?
Mi ha permesso di concentrarmi moltissimo sul personaggio, sulla costruzione delle sue relazioni con gli altri e mi ha insegnato forse anche come quando scrivi una storia di questo tipo ci sono dei non detti, ci sono dei piccoli indizi che tu devi lasciare all'interno della storia che poi il lettore va a recuperare, va a riprendere. Quindi è stato, se posso dire, come scrivere una poesia ha tutta una parte di non detto che il lettore in qualche modo deve indovinare, e in questo testo, chiamiamolo così, questo io lo chiamo romanzetto più per affetto, così per ci sono molti non detti, ad esempio tutta la storia d'amore, tutto il naufragio del matrimonio di Antonio è non detto, è appena accennato anche il rapporto che ha con i figli, però secondo me si comprende quello che lui sente per i figli, quello che i figli sentono per lui, però sono appunto degli accenni che il lettore, se vuole, può indagare con la propria fantasia, quindi il lettore ha un ruolo attivo nel mio racconto, il lettore può fare le sue fantasie, può raccontarsi le sue storie sui personaggi che rimangono più in ombra.
Ecco, allora un'ultima cosa, Demetrio Paolin. A un certo punto, non dico come né perché, lo scoprirà il lettore, compare in una sorta, potremmo dire, di cameo, no? Quasi un personaggio che si chiama Demetrio, proprio come te, ha una funzione benigna, diciamo così, per il protagonista Antonio, che si trova in quel momento in difficoltà. Allora, Demetrio, nel senso però di Demetrio Paolin che scrive questa storia, ha in qualche modo la stessa funzione benigna, salvifica, attraverso però la letteratura in una storia che parla di dolore, di malattia, di abbandono.
Io credo che scrivere sia sempre in qualche modo trattenere qualcosa che è destinato alla scomparsa, allo scomparire. Quindi scrivere in un certo senso aiuta a trattenere qualcosa, un sentimento, un pensiero, un'immagine, e quindi ha una funzione memoriale, memorialistica, e quindi secondo me è buona. In particolare a me piaceva mettere questo, ho messo questo piccolo cameo, chiamiamolo così, usando un termine cinematografico, perché mi veniva in mente che c'è un personaggio del Vangelo di Marco, che è il famoso ragazzo che scappa a un certo punto quando Gesù viene arrestato, che si dice la tradizione dica che si fosse proprio Marco stesso, cioè quindi Marco si mette dentro il Vangelo per raccontare la storia. Quindi io volevo quasi dire al lettore: fidati di questa storia, leggila come se fosse vera, perché in qualche modo ti dice qualcosa di te e te lo garantisco io perché ci metto, come dire, la firma, no? Come fanno i pittori anche nei quadri, in un certo senso.
Il bisogno e la necessità sono 84 pagine, lo pubblica Tetra Edizioni, è stato nostro ospite e il suo autore, Demetrio Paolin. Grazie, ciao Demetrio.
Grazie a voi, grazie a voi.
E se l'ascolto della Domenica dei Libri a Radio Popolare. Concludo oggi la trasmissione con una cosa, diciamo, che facciamo da qualche anno. C'è una serie di suggerimenti di lettura per le feste. È un periodo in cui appunto magari si ha un po' più di tempo per leggere, e tra l'altro si regalano spesso anche dei libri. Ed è già alcuni anni che questi consigli di lettura ce li dà Francesco Cataluccio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi.
Oggi 10 consigli di lettura, me li hai mandati, ce li dai ora qui in trasmissione. Comunque da domani, lunedì, quindi, potete trovarli sul sito di Radio Popolare, cioè www.radiopopolare.it. Allora, Francesco appunto mi ha mandato una lista di 10 titoli, li ho qui davanti. Tra l'altro ci sono all'interno di questi 10 titoli alcuni che avrei voluto fare in trasmissione, poi purtroppo appunto non c'è spesso tempo, le uscite sono tanto, quindi sono contento, diciamo, che ci pensi, Francesco. Primo libro, primo suggerimento di lettura, Baumgartner di Paul Auster, storia di Seymour Baumgartner, settantenne, che nella fase finale della sua vita si interroga sulle cose essenziali appunto della vita. Francesco.
L'ultimo libro del grande scrittore statunitense Paul Auster, ultimo purtroppo anche nel senso letterale del termine, perché a causa di una gravissima malattia probabilmente non ne scriverà più, quindi una sorta di testamento, è appunto la storia di un professore di filosofia che al termine della sua vita si interroga appunto sulle cose essenziali, inciampando e andando a sbattere come in una vecchia comica malinconica. La vita di Baumgarten è stata definita dall'amore per la moglie Anna, poetessa e traduttrice, ma ora Anna è morta. Baumgarten si inoltra nei 70 anni cercando di convivere con la sua essenza. Per liberare se stesso, ma anche Anna, intrappolata nell'aldilà dal loro amore, Baumgarten si butta in una relazione sentimentale con una vecchia amica, combinando un sacco di tragicomici pasticci.
Paul Auster, Baumgartner, la traduzione di Cristiana Mennella, è un libro Einaudi, sono 160 pagine. Secondo libro, un romanzo su una delle figure più affascinanti della storia polacca e indiana, Wanda Dinowska, detta Uma Devi, un'intellettuale, una ricercatrice, un attivista. Lo ha scritto un pittore, intellettuale, scrittore polacco che da oltre 30 anni vive in Italia, Maciej Bielowski.
Sì, Wanda Dinowska visse tra il 1888 e il 1971 ed è appunto meglio conosciuta come Uma Devi. Fu una teosofa mistica di origine polacca, una donna coltissima, capace di parlare 10 lingue, attivista e collaboratrice del Dalai Lama e del Mahatma Gandhi. La sua vicenda appunto viene narrata da un professore polacco di Verona, appunto Bielowski insegna da 20 anni letteratura slava all'Università di Verona e scrive in italiano, che viene contattato da una signora entrata in possesso di un misterioso taccuino scritto interamente in polacco e dalla vastissima biblioteca di suo padre. Un libro che intreccia spiritualità, campi di concentramento sovietici in Siberia, affascinanti città dell'India e molte storie ed epoche che si intersecano.
Quindi Maciej Bielowski, Uma Devi, è un libro Fazzi, sono 187 pagine. Terzo libro, un libro, diciamo, per i più giovani del grande poeta, saggista, premio Nobel per la letteratura Josip Brodsky, La ballata del piccolo rimorchiatore. Francesco.
Una bella fiaba in versi per bambini, direi più che per giovani, scritta da, appunto dal grande poeta premio Nobel per la letteratura nel 1987. È la storia di Anteo, un piccolo rimorchiatore che staziona nel porto di Pietroburgo. Quando non è impegnato a scortare le grandi navi, sogna di salpare per il vasto oceano e visitare paesi meravigliosi. Ma qualcuno deve pur restare accanto a questa terra, dice. Scritto nel 1962, è l'unica opera di Brodsky che riuscì a pubblicare ufficialmente in Unione Sovietica.
Quindi Josip Brodsky, La ballata del piccolo rimorchiatore, le illustrazioni sono di Igor Olejnikov, la traduzione di Serena Vitale, un libro ad Elfi, sono 32 pagine. Quarto libro, il libro di un giornalista, viaggiatore, mi sembra che lui sia il corrispondente di BBC dall'Europa centrale, comunque Nick Thorpe, Il Danubio, un viaggio controcorrente dal Mar Nero alla Foresta Nera. Francesco.
Per chi ha letto e apprezzato Danubio del 1986 di Claudio Magris, questa è una lettura indispensabile, sostenuta da una ricchissima bibliografia. Thorpe percorre un viaggio controcorrente quel grande affascinante fiume, dal Mar Nero alla Foresta Nera. Decine di racconti, miti bizzarri e umanissimi personaggi che ci mostrano che se tutto scorre, i fiumi come la vita, spesso sia meglio sforzarsi di guardare le cose all'incontrario.
Quindi Nick Thorpe, il Danubio, un viaggio controcorrente dal Mar Nero alla Foresta Nera. La traduzione di Roberto Catano, Giulia Marich, Ivan Pagliaro. È un libro Keller, sono 392 pagine. Allora siamo a metà, quinto libro, un libro Ponte alle Grazie, Cose che non ho buttato via, di Marcin Wisza, uno scrittore e illustratore polacco che racconta con grande ironia e intelligenza una cosa invece molto dolorosa, cioè sgomberare la casa, in questo caso dove è vissuta la propria madre. Francesco.
Una madre che abita in una casa piena di oggetti accumulati nel corso di tutta la vita chiede al figlio: cosa farai di tutta questa roba quando non ci sarò più? Anni dopo, dovendo liquidare quella casa, dove anche lui per un periodo ha vissuto, il figlio viene sopraffatto dai ricordi. Infatti ogni oggetto trattiene uno o più storie. La soluzione è raccontarle con molta ironia, intelligenza, affetto mai sdolcinato, acuto senso della storia privata e pubblica. Nulla in fondo si butta, un libro davvero originale e utile.
Quindi Cose che non ho buttato via, di Marcin Wisza, la traduzione di Irene Salvatori, è un libro Ponte alle Grazie, sono 188 pagine. Sesto libro, sesto consiglio di lettura per le feste di fine anno, un altro libro ad Elfi, L'ora di Greco, di Han Kang, la scrittrice sudcoreana, storia di un recupero, il recupero della parola.
La lingua greca antica ha la capacità di risvegliarci dai traumi, regalandoci una speranza e anche l'amore, con le sue parole aguzze e la profonda saggezza insita nei testi di Platone. Lo sostiene una grande e sensibile scrittrice coreana nata nel 1970, già autrice di notevoli romanzi, La vegetariana del 2016, Atti umani del 2017, Convalescenza del 2019, tutti pubblicati da Delphi, raccontando gli sforzi di una donna che cerca di recuperare la parola che ha perso in seguito a una serie di traumi. Cito: non pensava più in parole, un silenzio vattato come prima di imparare a parlare, anzi come prima di venire al mondo. Si aggrappa così alla profonda estraneità del greco antico per riapproparsi della sua voce, grazie a un giovane insegnante che sta perdendo la vista.
Quindi Han Kang, L'ora di Greco, della traduzione di Lia Iovenitti, è un libro ad Elfi, sono 174 pagine. La volta dei pensieri sull'architettura, gli scritti tra il 1931 e il 1974 di Louis Kahn, il grande progettista, architetto, nato in Estonia, attivo però soprattutto negli Stati Uniti. Francesco.
Sì, Louis Kahn è nato nel 1901 appunto in Estonia, è emigrato bambino negli Stati Uniti ed è morto nel 1974 ed è stato uno dei più grandi architetti del Novecento. I suoi scritti hanno accompagnato le sue riflessioni sui materiali, sulle sequenze di ombre e luci negli edifici, sulla creazione degli spazi. Ma in questi testi, molti inediti e di affascinante leggibilità, si percepisce lo sforzo di progettazione del testo che chiarisce un pensiero. Come ha detto la sua amica Han Ting, ogni parola era per lui una scoperta ed era sempre alla ricerca del modo migliore di articolare le cose.
Quindi Louis Kahn, Pensieri sull'architettura, scritti 1931-1974, la traduzione di Maddalena Ferrara a cura di Marco Falsetti, un libro Einaudi, sono 376 pagine. Ottavo libro, una tua grande passione, Vito Gombrowicz, con il suo testamento, il testo appunto cui Gombrowicz affida pensieri e riflessioni al termine della vita. Francesco.
Sì, molti scrittori con l'avvicinarsi della fine della loro vita vengono presi dal forte desiderio di chiarire il senso dei propri libri. E anche lo scrittore polacco Witold Gombrowicz, 1904-1969, sul fine della sua vita, divenuto seppur tardivamente famoso, sentì il bisogno di dare un senso di un disegno che attraversa la sua produzione letteraria e di sistemare alcune cose della propria tormentata biografia, a cominciare dall'ossessivo problema della famiglia. L'occasione gli venne offerta dall'incontro con il critico e scrittore francese Dominique Derue, ma il debordante egocentrismo di Gombrowicz trasformò ben presto quella che doveva essere una lunga intervista in un monologo lucidissimo dove lo scrittore polacco si poneva da solo anche le domande. Un'opera finale che assume il valore di un vero e proprio testamento ed è la migliore chiave introduttiva alle opere di quest'autore.
Benissimo, quindi Witold Gombrowicz, Testamento, la traduzione di Vera Verdiani, è un libro del Saggiatore, sono 184 pagine. Nono suggerimento di lettura, il libro sull'Ucraina di Stefano Rosselli, il fotografo, e di Massimo Recalcati, lo psicanalista.
accompagnando e commentando le bellissime fotografie dell'ex pubblicitario e ora notevole reportagista Stefano Rosselli, le sue riflessioni sui materiali e sulle sequenze di ombre e luci, lo psicanalista Massimo Recalcati nota giustamente che la presenza inquietante della guerra non annulla mai del tutto il ritmo ordinario della vita. E infatti il libro vuole fermare con le immagini e i commenti proprio il senso perduto dell'umanità in conflitto, ma anche l'ostinata voglia di sopravvivere e non farsi sopraffare dalla tragedia della guerra. Le fotografie e i commenti di Recalcati sono scanditi secondo sequenze chiamate devastazioni, sopravvissuti, essere in fuga, resistenza, trauma, lotta, l'amore nel tempo della guerra, la vita che continua. Nella prefazione, l'inviato dell'Avvenire nello scavo parla giustamente del dovere di guardare.
Massimo Recalcati, Ucraina, sono le fotografie di Stefano Rosselli, la prefazione è di Nello Scavo, è un libro Feltrinelli, sono 325 pagine. Ultimo suggerimento di lettura, un altro libro per bambini e ragazzi, quello di John Aiken, la scrittrice inglese, pubblicato da Adelphi, I lupi di Willoughby Chase. Francesco.
Non vi allarmate, signorina, disse l'uomo scrutando inutilmente nelle tenebre al di là del finestrino. Ci saranno lupi sui binari. Succede spesso da queste parti. Ma che ci fanno i lupi in Inghilterra? Sono giunti oltre Manica, dalle steppe dell'est, attraverso un tunnel sottomarino fatto costruire dal re Giacomo III, addirittura nel 1830. Gli inglesi sono dei maestri nello scrivere libri per ragazzi, con una sfrenata e pirotecnica fantasia che pesca fruttuosamente nella ricca tradizione di miti e racconti fantastici che si perde nella notte dei tempi. John Aiken, 1924-2004, racconta le avventure della piccola mostra destinata Bonnie Green e della sua delicata cuginetta Silvia, che devono affrontare non solo i lupi, ma mille tranelli, tra i quali quelli dell'arcigna governante Miss Slimecarp. Mistero e straordinarie avventure, coraggio e continui imprevisti si mescolano in una narrazione mozzafiato.
John Aiken, I lupi di Willoughby Chase, le illustrazioni sono di Pat Marriott e la traduzione è di Reina Bulla, un altro libro ad Elfi, sono 192 pagine. Allora siamo arrivati alla fine di questo tour de force, ricordo ancora che da domani, lunedì, la lista di questi libri sarà consultabile sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. Intanto grazie davvero Francesco, con te non ci facciamo gli auguri di buon anno perché abbiamo ancora una puntata domenica prossima, il 24 dicembre. Per il momento comunque grazie davvero, ciao.
A risentirci.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la domenica dei libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.